È la notte tra l'8 e il 9 agosto del 1969. L'attrice Sharon Tate, compagna del regista Roman Polanski, incinta del primo figlio della coppia, che sarebbe nato da lì a poco perché lei è all'ottavo mese, dorme nella sua villa di Los Angeles. Sono venuti a trovarla alcuni amici, mentre Polanski è dall'altra parte dell'oceano, a Londra, sul set di Rosemary Baby. Dopo aver cenato al ristorante Il Coyote, Sharon Tate, che all'epoca è appena 26enne, Jay Sebring, noto parrucchiere di Hollywood, e una coppia di amici di Polanski, l'aspirante scrittore Wojciech Frykowski e la fidanzata Abigail Folger, vanno a dormire nelle rispettive stanze. È in questo momento che la gang composta da 4 membri della Manson's Family, una setta hippie che vive sotto la psicotropa e diabolica guida di Charles Manson, entra in scena. Charles Tex Watson, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel entrano nella villa, mentre Linda Kasabian fa da palo, aspettandoli all'esterno della recinzione. L'obiettivo della missione, ben definito da Manson, è uccidere tutti i presenti e farlo nel modo più brutale possibile. I tre compiono una mattanza, sparando e infierendo con decine di coltellate sui 4 corpi tenuti insieme da una lunga corda che li stringe ai colli. Gli aguzzini lasciano 2 firme con un asciugamano intriso di sangue, la scritta PIG sulla porta d'ingresso e sullo specchio del bagno Helter Skelter, come la nota canzone dei Beatles, traccia numero 6, lato A, disco 2, di quello che è passato alla storia come The White Album. Era tutto così tranquillo, racconterà poi uno degli assassini, che si riusciva quasi a sentire, dalle case in fondo al canyon, il suono del ghiaccio che tintinnava dentro i bicchieri da cocktail. La puntata di Ti mando la posizione di oggi parte da qui, dal 10.050 Cielo Drive sulle colline di Bel Air, a Los Angeles, California, per raccontarvi la storia dell'omicidio di Sharon Tate e della vita di Charles Manson.
Gianmario ci ha praticamente preso di peso e portato in una delle notti più buie e più scure dell'Occidente. Ci ha portato a Los Angeles, nella villa di Roman Polanski.
Per una nuova puntata di Ti mando la posizione. Benvenuti. Siamo qui con Matteo, Gianmario e il buon Giovanni in regia. Io sono Daniele. Per un nuovo viaggio con cui terremo compagnia in questa prossima mezz'ora. Oggi siamo negli Stati Uniti, in California, a Los Angeles.
Siamo in California, a Los Angeles, in uno dei periodi storici riconosciuto, diciamo, tra quelli più forse più spensierati nell'immaginario collettivo e nella cultura, ossia l'estate della Summer of Love.
Che era?
L'estate, diciamo, degli anni 60, del 69, ma del 66, 68, 69, insomma, di quegli anni tra la fine degli anni 60, della fine degli anni 60.
Come dimenticare? Matteo c'era.
E c'è un problema, il problema è che non tutte quelle estati sono contrassegnate da collanine, da musica psichedelica. Perché
anche dalle droghe.
E anche dalle droghe, ma perché come tutti i sogni, cioè come quando si dorme, no? Qui si è addormentati in un grande sogno lisergico, gli hippie americani.
Un, ho detto, sogno?
Un sogno lisergico.
Ma guarda,
hippie, è una recensione di un disco di Rolling Stones.
Gli hippie americani a un certo punto gli Stati Uniti invece si svegliano in quello che potremmo definire il bad trip,
sì,
della Summer of Love, cioè gli omicidi,
il lato oscuro di quella ricerca di misticismo che si accompagnava, diciamo, ai Figli dei Fiori, gli anni 60 e la generazione del dopoguerra.
Vabbè, un terribile post-sbornia
post-sbornia, i cui protagonisti sono, la family di Charles Manson. Charles Manson è un personaggio di cui poi avremo tutto il tempo di parlarne. La family è la sua setta.
Ok.
Che cosa succede? Succede che...
Perché parliamo di questa setta e questo indirizzo?
Parliamo di questa setta e questo indirizzo perché la setta di Charles Manson è appunto quella che ha determinato tra gli altri l'omicidio di Sharon Tate e dei suoi compagni diciamo di villa di quella sera. Family, che appunto è il nome di questo gruppo di persone che nell'estate della primavera del 1967 si riunisce intorno alla figura carismatica di Charles Manson.
Di questo guru, Charles Manson, magrolino, un po' ossessivo, che parla in fretta, ma molto bravo.
un grande affabulatore,
un manipolatore
che attraverso le sue doti, diciamo, oratorie, che gli avevano anche permesso quando era più giovane di cavarsela con una pena molto inferiore rispetto a quella che gli era stata data per uscire da galera, tra queste sue doti oratorie e l'utilizzo sfrenato di droghe psichedeliche, la sua capacità di suonare la chitarra, anche questa che aveva imparato in carcere, riesce a conoscere una serie di ragazze, per lo più sbandate, ex ballerine di strip club, ma anche
una bibliotecaria, esatto, della Berklee University, una persona che si innamora da, cioè, una vita regolare che fa, si innamora follemente di Charles perché Charles la fa sentire
interessante,
fa sentire qualcuno, e lei, anche lei pensava che fosse interessante.
Suona la chitarra, tant'è, mi fa drogare.
Tant'è che diciamo, appunto, sembra esattamente l'inizio di una delle grandi classiche avventure on the road hippie, perché Charles Manson, insieme a queste ragazze giovani under 25, con un pulmino Volkswagen, inizia a viaggiare negli Stati Uniti. Nel frattempo, viaggiando negli Stati Uniti, sempre più persone si uniscono a questa carovana di Manson, sempre più ragazze, a dire il vero, finché tra
perché
l'estate...
Perché erano più facili da abbordare?
Perché sì,
c'erano... Vabbè, però questo è sessismo.
Non so se è sessismo, però diciamo che Manson aveva sicuramente un grande ascendente nei confronti di queste ragazze, sia appunto sbandate che anche persone, ragazze che arrivavano dalla media borghesia, okay, americana, e che trovavano nel pulmino di Charles Manson
uno sfogo, una via di scappare,
sesso libero, droghe psichedeliche. La famiglia Manson nel tempo quindi si allarga, tanto che Manson è costretto all'investimento, cioè lui venderà il suo pulmino Volkswagen per comprare uno scuolabus che dipingerà di nero. Dipingerà di nero, e questo luogo diventerà la casa mobile della setta di Manson. E che cosa succede? Succede che la famiglia continua ad allargarsi finché non sono costretti, diventano un centinaio di persone, di cui poi soltanto una trentina rimarrà in pianta stabile con Manson, e si iniziano a spostare come dei veri e propri nomadi. Quindi vanno a vivere in un primo momento nel canyon di Topagna, poi in un set cinematografico abbandonato, finché non si recano e si stabiliscono In un ranch abbandonato nella Valle della Morte.
Beh, mi sembra
comunque è coerente con
degli ingredienti con molto belli per una storia molto allegra.
Coerente con la narrazione che verrà.
Esattamente, perché due anni dopo, quindi nel 69, arriva l'apice della follia, cioè Charles Manson, ossessionato dai suoi drammi interni, dai suoi drammi esistenziali, dalla voglia un po' di affermarsi. Lui a un certo punto, nelle sue più grandi divagazioni, era convinto di essere il quinto Beatles mancato, decide di sguinzagliare la sua setta e di fare una strage di tutta l'alta borghesia di Los Angeles. Infatti il proprietario di casa della villa di Sharon Tate, di cui abbiamo parlato prima,
Alto Belli.
Quel periodo era Terry Melcher,
il figlio di Doris Day, a cui diciamo che Charles Manson aveva puntato. Charles Manson era convinto di essere un grande musicista, di avere tante doti, aveva imparato, come dicevamo, a suonare la chitarra in carcere, e aveva composto tantissime canzoni. Quindi lui, diciamo, utilizza queste ragazze per guadagnarsi un po' la benevolenza di Mercer, figlio di Doris Day, e che lo poteva mettere in contatto con la Columbia Records, protagonista di una nostra vecchia puntata. Ma Mercer sembra completamente impermeabile alla sua retorica.
Grazie al cielo, qualcuno con un po' di
esatto,
zucca del
cervello non si fa fregare dalla bellezza di queste ragazze che si propongono anche a turni a botte di 2 e 3 insieme.
Forse non troppo sveglio questo
Mercer. Non ci sta, e gli dice no davanti alla family, provocando un grande imbarazzo nei confronti di Manson.
Tant'è che una prima volta Manson si reca alla villa per fargliela pagare e viene fermato da un fotografo amico di Sharon Tate, che esce dalla villa e dice: guarda, non ci abita più lui, ci abitano Polanski e Sharon Tate, easy,
non è posto per te, quella è la strada.
Dai. E Manson contro ordine, appunto, sguinzaglia la family, che in quella sera tra l'8 e il 9
agosto
del 1969 uccide Sharon Tate con i suoi ospiti. La sera dopo invece entra nella villa di Leno LaBianca,
i coniugi, la famiglia LaBianca, un grande proprietario di supermercati, uno che ha studiato economia, sapeva gestire
origine
i supermercati
italiana,
ne eredita due e crea una catena. Si era comprato questa bella villa a Bel Air anche lui e
irrompe la family, uccide lui e la moglie Rosemary, un nome che è già tornato il film di Rosemary Baby di cui parleremo dopo, che appunto Roman Polanski stava girando a Londra in quel tempo. Ancora una volta la family lascia delle scritte sui muri, morte ai maiali, death to the pig, helter skelter,
con un errore, con un refuso
e anche lì pochi mesi dopo l'ultima vittima della family è l'insegnante di musica Gary Hinman, che li aveva ospitati, anche in questo caso ucciso in modo brutale, scritte sui muri politically piggy. Tornano sempre questi termini, maiali, pighi, perché un po' nella confusione generale orgiastica e lisergica della situazione, un po' perché era un po' una loro idea di pistare, perché pigs era il nome con cui venivano apostrofati anche i poliziotti da parte delle comunità di colore. Quindi l'obiettivo era un po' depistare, sviare le tracce.
Esatto, dare diciamo a questi omicidi che non avevano nessun movente politico se non quello della vergogna di Manson nei confronti del produttore discografico, oppure del rapinare la casa dei ricchi. Quindi l'idea era sviare e dare un'immagine che questi omicidi poi in realtà non avevano.
Anche perché Manson aveva tutta una sua teoria sul caos e sulla guerra tra razze bianche e razze nere, di cui poi appunto anche di questa cosa qui parleremo meglio dopo. Sta di fatto che effettivamente loro riescono a depistare le indagini, perché per un gran numero di mesi nessuno ci capisce
nulla.
La polizia
non riesce a collegare le due stragi, gli omicidi. Non erano, per quanto ci fossero degli elementi ricorrenti, erano omicidi che erano assegnati a forze dell'ordine diverse e non riescono a fare un collegamento, fino a che
non arriva Vincent Bugliosi, questo appunto
procuratore italo-americano, esatto, che mette insieme
complicatissimo, cioè omicidi fatti a distanza di due giorni nello stesso luogo con le stesse scritte,
non si riesce a
Sherlock Holmes, ma lui riesce ad aggiungere il mandante degli omicidi, cioè Charles Manson, si mette sulle sue tracce, lo riesce ad arrestare in quello che sarà poi uno dei processi più famosi della storia d'America.
Quindi tutto sto casino perché lui voleva registrare delle canzoni, gli hanno detto di no, e lui ha fatto una strada,
voleva sfondare e ha sfondato.
Si brucia in fretta il tempo, io brucerò adesso che mi hai reso un po' simbolo del fatto mi rattristano, congelano i ricordi e poi li trovi fossili. Ma tu sei più felice, mi abituerò, lo vedo dalla pelle, dal numero di oggetti inutili che hai buttato, è vero, sono i miei, quelli più anonimi. Me lo ha insegnato come fare all'improvviso, io non lo so più. Me lo ha insegnato come fare all'improvviso, io non lo so più. Io non lo so più.
La canzone che avete sentito si chiama Le foto ed è una canzone di Giovane Giovane, che è il cantante che ci accompagnerà in questa avventura, e Le foto è una canzone tratta dal suo disco d'esordio che si chiama Jugoslavia.
E allora torniamo al nostro racconto di una family un po' fuori dal comune, cioè la family di Manson.
Così sembra una sitcom.
Una sitcom, una family un po' fuori dal comune. E
con risatine finte sottofondo.
Con Charles Manson e la sua setta, e soprattutto i tanti innumerevoli omicidi che questa setta ha portato.
Poi non troppi, però comunque abbastanza influenti.
Diciamo che un numero superiore a due di omicidi è troppi omicidi.
Daniele, il puro, grazie.
Generalmente.
Sì, infatti,
quasi stragi sono.
Non tanto il numero quanto diciamo la qualità, ecco,
esatto,
diciamo
una, di qualità.
Una questione
la
di qualità,
brutalità, la brutalità.
Una questione non solo di qualità, ma anche di, come dire, brividi lungo la schiena e brutte sensazioni. Perché dicevamo che Roman Polanski, mentre la moglie incinta all'ottavo mese,
una Sharon Tate, bellissima attrice conosciuta un anno prima, il cui ultimo film girato è in Italia insieme a Gasman e De Sica, incinta di
Sica padre,
padre
immagino.
Vacanze di Natale,
vacanze di Natale a Cielo Drive. E Roman Polanski è a Londra sul set di Rosemary Baby, un film inquietantissimo che parla di una donna, una giovane ragazza bionda che è incinta del figlio di Satana.
Incredibile.
Un po' troppi elementi
ricorrenti. E l'ultima scena, perdonate lo spoiler per chi non avesse visto Rosemary Baby, stoppasse e riattivasse e mandasse,
esatto,
avanti di 30 mute secondi.
Mute per 30 secondi.
L'ultima scena c'è proprio questa ragazza incinta che viene presa da una setta che la controllava, quindi le entrano in casa, la fanno partorire e fanno partorire il figlio del demonio. Nel frattempo gli stavano uccidendo
a migliaia di chilometri di distanza.
È incredibile la quantità di similitudini e analogie con l'omicidio,
quello che è successo realmente.
Tanto che la polizia inizialmente crede ad un regolamento di conti dovuto al mondo della droga, e questo mi fa un po' pensare al questorino di provincia che guarda i divi di Hollywood e dice: i soliti invertiti, avvocato,
i
soliti invertiti. Siccome Roman Polanski aveva comunque avuto delle storie abbastanza
torbide,
diciamo,
anche
esatto,
dopo, se non erro, una
durante,
non ricordo,
e quindi
male.
È il primo indagato di fatto, anche se era fisicamente in Europa, però è il primo indagato.
Però ci può stare, dai, un film del genere,
tant'è che a
ricchi.
Salvarlo è la macchina della verità,
strumento
esatto, viene,
noto
esatto,
per
scagionato
essere
solo attraverso l'utilizzo della macchina verità.
Quindi
chi pensa a Roman Polanski che non torna più negli Stati Uniti ha pure ragione.
Può tornare negli Stati Uniti per altri motivi che
su cui non ci dilunghiamo. E non finiscono qui i riferimenti al tempo, all'immaginario collettivo, perché appunto da quello che ci hanno detto fino adesso emerge questa scritta col sangue che torna, che è Helter Skelter, come la nota canzone dei Beatles,
Helter Skelter,
non
sì.
ha niente a che fare con nulla se non
con il fatto che
le droghe
quando Charles Manson è in carcere è un grandissimo appassionato dei Beatles, li reputa nella sua concezione filosofica i quattro angeli dell'Apocalisse, e lui è il quinto Beatles, ma anche il quinto angelo, che è quello che suona la tromba, che annuncia i cavalieri dell'Apocalisse. Quando poi esce Helter Skelter con il doppio bianco, Helter Skelter, secondo molti critici musicali, è la prima canzone punk nella storia, ed è una canzone che porta con sé così tanta rottura degli schemi che lui, che Manson decide di chiamare il suo piano Helter Skelter, che in inglese vuol dire di fatto confusione, non ha un significato preciso. E questo è il suo piano, tant'è che è uscito dal carcere e diventa sistematico nel perseguire il suo piano di diventare un musicista famoso. Usa le ragazze per avvicinare un componente, il batterista dei Beach Boys, con cui diventa molto amico,
che gli ruberà una canzone, tra l'altro.
Sì, diciamo che Charles Manson scrive questa canzone e la dà ai Beach Boys, e si chiama Cease to Exist, quindi finire di vivere.
Smettere di vivere.
Però il batterista insieme ai Beach Boys un po' la rielaborano e insomma la chiamano in un inglese che adesso non ricordo bene, ma che vuol dire non posso non smettere di amarti, quindi le danno un significato completamente diverso, tant'è che Manson si sentirà completamente tradito da Wilson dei Beach Boys, e comunque cerca sempre di vivere all'interno di questo jet set, diventa amico anche di Frank Zappa, di Neil Young, ci prova in tutti i modi.
Finché non ci riesce ad entrare nel jet set e nelle copertine ammazzando a colpi di pugnalate.
Un po' estremo, no? come decisione finale.
Ma di certo non si può dire che non ce l'abbia fatta, ma il piano diabolico di Manson, cioè
esatto,
Skelter,
era questo.
Qual è? Non era semplicemente questo.
Non era uccidere quante più personalità del mondo dello star Solar System possibile. Aveva,
perché avevano più
aveva,
eco.
Uno degli obiettivi era, fra gli obiettivi c'erano Frank Sinatra, Liz Taylor, che doveva essere sfigurata incidendole sul volto, su questo volto splendido, bellissimo, perfetto, Helter Skelter. Però l'idea era portare, generare così tanta confusione che portasse ad un ad una guerra civile. Guerra civile nella metà degli anni 60, con tutte le tensioni razziali.
Quindi lui immaginava una guerra tra bianchi e neri. Esatto. Una guerra tra bianchi e neri, avrebbero avuto la meglio
inizialmente
i neri, secondo Manson, che però poi sarebbero dimostrati inadeguati al governo e quindi i bianchi sarebbero
e
tornati al potere.
La Family poteva a quel punto uscire dal suo ranch nella Valle della Morte e prendere il potere e governare, e quindi a quel punto
Manson
sarebbe diventata altro che copertina degli album musicali.
Sarebbe diventato praticamente il padrone del mondo.
Sospirano gli altri nei loro appartamenti, tu con le luci spente non sai cosa aspettare, e fare pure un padre. Ci sono molti me, che adesso andiamo a uccidere. Se c'è una guerra in più, se la vinciamo, se ci va, se è passata quell'età. Ho un disco attorno con suoni da 10 anni, l'hai cambiato tutte qualche mese fa. E ha rubato tutte, fatte a pezzi, vomitate questa tua vecchia città. Che il paradiso no, tararai. Che il paradiso no. Che il paradiso no.
Ha avuto vari soprannomi, tra cui Mr. Satan o Satan Manson, e la sua espressione diabolica, nonché la sua crudeltà, hanno reso il suo nome comunemente associato alla personificazione del male. Charles Manson nacque nel 1934, più o meno quando Hitler saliva al potere in Germania, a Cincinnati, Ohio. Sua madre, Catherine Maddox, crebbe in una famiglia religiosa e molto rigida. Poiché non amava lo stile di vita ferreo che le veniva imposto, scappò di casa a 16 anni e per sopravvivere decise di darsi alla prostituzione. Charles fu concepito durante uno dei suoi rapporti occasionali, praticamente un incidente di percorso. Charles prese il cognome Manson da uno dei compagni della madre, ironicamente, Manson, il figlio dell'uomo. La madre non aveva particolare affetto per il figlio, le ricordava le responsabilità e gli obblighi da cui fuggiva. Charles raccontò: «Un giorno mia madre era seduta al tavolo di un bar, ero con lei, una cameriera, una donna che avrebbe voluto figli ma che non ne aveva, scherzando, aveva detto a mia madre che avrebbe voluto comprarmi e portarmi via con sé. Un boccale di birra ed è tuo», le disse mia madre. La cameriera ha portato la birra al tavolo, mia madre se l'è bevuto tutto, prendendosi il suo tempo. Poi se n'è andata senza di me. Qualche giorno dopo, mio zio mi ha ritrovato, dopo aver cercato la cameriera per tutta la città, e mi ha riportato a casa. A 9 anni entra per la prima volta in riformatorio, posto che frequenta ininterrottamente per furti minori. È molto esile e anche da adulto la sua corporatura sarà gracile. In carcere è spesso violentato e vittima di abusi, ma impara presto a restituire qualche colpo. La cosa che gli veniva meglio era fare il pazzo, come diceva lui stesso, cioè comportarsi improvvisamente in maniera così imprevedibile e insensata da spaventare anche ragazzi più grossi di lui. Una volta i guardiani del riformatorio lo scoprirono mentre stava violentando un altro ragazzo tenendogli una lama di rasoio puntata al collo. Le carceri per adulti, dove trascorse quasi 10 anni, furono probabilmente ancora più importanti nella sua formazione. Imparò le tecniche di manipolazione di un popolare venditore, conobbe Scientology ed alcuni suoi seguaci imparò le tecniche di lavaggio del cervello usate dall'organizzazione. Una volta libero, Manson aveva l'intenzione di diventare un protettore e sfruttatore di prostitute, e così mise insieme tutte le tecniche imparate con i consigli di alcuni compagni di cella che gli spiegavano come tenere a bada le ragazze. A 32 anni esce dal carcere, luogo in cui ha passato metà della sua vita, fa fatica a lasciarlo, è l'unico luogo in cui si sente adeguato e protetto. Il giornalista Jeff Ginn, nel suo libro, ha scritto che se Manson fosse stato rilasciato in un qualunque altro luogo o momento storico, probabilmente sarebbe divenuto un piccolo criminale comune o forse sarebbe riuscito a reintegrarsi in qualche modo nella società. Ma Charles Manson, uscito dal carcere, si ritrova nella San Francisco durante l'estate che fu definita la Summer of Love. Agli hippie che arrivavano durante quell'estate a San Francisco piacevano le droghe, il sesso e l'amore libero. Nella primavera del 1967 circa 20.000 persone vivevano ad Hythe, quartiere di San Francisco, divenuto nel frattempo famoso come luogo in cui si ascolta musica alternativa e si consuma una nuova droga allucinogena, l'LSD. Con l'inizio dell'estate le scuole chiusero, decine di migliaia di ragazzi abbandonarono le loro famiglie per scappare dagli hippie di San Francisco. Alla fine dell'anno più di 75.000 persone erano arrivate ad Hythe. Le strade erano completamente piene di ragazzi, spesso minorenni, completamente sferduti, fuggiti dalla famiglia e molte volte senza un soldo. I bersagli preferiti di Manson erano le ragazze. Cercare in difficoltà, ma non completamente sbroccate, gli aveva consigliato uno dei suoi amici papponi. Era abilissimo a capire rapidamente chi era abbastanza debole da poter essere trasformato in un seguace leale. Manson in genere avvicinava le ragazze dicendo di essere un musicista in attesa di un ricco contratto. Diceva che erano belle e speciali e che tutte le loro insicurezze derivavano dalla società e dall'influenza dei loro genitori. Riusciva a sedurre nel giro di poche ore. Di fatto, Charlie, come si faceva chiamare, aveva una specie di harem a sua disposizione. Reclutare uomini era più difficile, ma non impossibile. Le ragazze erano fondamentali per farlo. Manson cercava in particolare meccanici. Il vecchio autobus con cui portava in giro la banda continuava a rompersi. Dopo gli omicidi di Cielo Drive e della famiglia La Bianca, il piano di Manson iniziò a mostrare delle crepe. Lui stesso non sembrava più in grado di ragionare con un barlume di lucidità. Quando finalmente Manson trasferì la base nel deserto, un vecchio ranch abbandonato vicino alla Valle della Morte, per attendere l'arrivo del Teskelter, il clima della banda hippie era completamente cambiato. Non c'erano più trip, LSD o orge di gruppo, ma solo spedizioni nel deserto alla ricerca del mistico pozzo senza fondo. Una notte arrivarono dei poliziotti con un mandato di cattura per furto d'auto e vandalismo e arrestarono tutti i presenti. Manson fu l'ultimo a essere catturato. Si era nascosto in un piccolo armadietto così piccolo che durante la prima perquisizione nessuno aveva pensato che potesse rifugiarsi lì dentro. A tradirlo fu una ciocca dei suoi lunghi capelli rimasta chiusa fuori dallo sportello.
Dimentica tra le mie lunghe le dà. Che siano migliori le domeniche tue. A me piace ancora pranzare da solo. Vuoi dare le coppie alla fila del bar. E non trovo più la compilesso che mi hai fatto a settembre, top estate 2006. E volevo dare un pugno al tuo amico che ti ha guardato il culo, poi ha lasciato correre le luci delle macchine, non sono meteore. Vieni a vederle da quassù, accendere e vedrai. Da qua vedo anche te, la mia meteora spenta sotto un culo di...
Rientriamo sempre sulle note di Giovane Giovane. Quello che avete ascoltato è la canzone che si chiama Compilation, tratta sempre dal suo primo disco che si chiama invece Yugoslavia, e continua il viaggio di Ti mando la posizione, iniziato nella villa che nel 1969 apparteneva a Sharon Tate e Roman Polanski, per raccontare la storia di Manson e della sua particolare family, questa setta
particolare,
particolare
questa famiglia,
un eufemismo.
Cioè, diciamo, tutti in Italia, la maggior parte degli omicidi avviene in famiglia.
Esattamente, anche loro
si applica
di conseguenza.
Non giustifichiamo però, cioè, mo è no, un no, pa- no. No, no, perché certo. Poi qua
finiamo
tutti in
casa. Fatti che qua poi un attimo. che è questo 35%.
Esatto, 34%. Ah, comunque, fatto sta che nel 1970 iniziò finalmente il processo contro Manson. Un processo che, insomma,
Stati Uniti contro
la famiglia.
Mi fa sempre questi, che hanno questi nomi, no? E ora lo stato dell'Oregon contro Daniele De Bernardin.
Guarda, se uno non sarebbe l'ultimo contro lo stato dell'Oregon. Iniziò questo processo che è entrato un po' nella storia, intanto perché fu molto lungo, soltanto la fase istruttoria durò un anno, e poi perché, vabbè, i personaggi componevano il processo
psichedelici.
Lisergici. Il nostro amico Manson iniziò il processo con una bella croce sulla fronte che piano piano diventò
incisa
una croce che poi diventò una X e poi
il totocalcio, poi alla fine il totocalcio
diventò 1-2, no, esatto. In carcere diventò addirittura una svastica, e se pensiamo alle immagini poi della morte di Manson nel 2017, ce lo ricordiamo tutti, lui vecchio con
la barba,
con la
pelato,
barba e la svastica in fronte. Il processo, ovviamente, lui negò sempre tutto. Alcuni dei suoi partner, specialmente Susan Atkins, invece rivelò che il buon Manson aveva altri omicidi in programma, come l'abbiamo parlato prima, tra cui Liz Taylor, Steve McQueen, Richard Burton, Frank Sinatra.
Sì, però, anche insomma, perché appunto, cioè, Charles Manson non ha mai fatto del male a nessuno.
Fino a prova contraria.
Lui non ha alzato il dito, cioè lui non avrebbe mai ucciso una mosca.
Non siamo certo noi a reinterpretare la storia.
Nella family, le ragazze che rimanevano incinta, e Susan Atkins rimase incinta di Charles Manson, a tutte queste ragazze gli veniva portato via il bambino, per proprio permettere al bambino di crescere forte e sano, senza sensi di colpa della madre.
Li
pagavano liberi, vivevano, li facevano crescere col minimo che fossero autosufficienti, però lontani dalle madri, e poi erano,
cioè, quindi
liberi.
Lui riconosceva che era una cattiva influenza, quindi non i bambini, le mamme sì.
Esattamente, le mamme piene di sensi di colpa, figurati le donne.
C'è un bel genio nella follia, comunque, va sempre sostenuto. Allora, fatto sta che finalmente il 29 marzo del 1971, quindi un anno dopo, Manson e altri quattro membri della famiglia furono condannati a morte per 29 differenti capi d'accusa, che potete solo immaginare l'alto numero di implicazioni.
Tra cui sicuramente probabilmente c'è anche tipo sta vietata.
Sì, quando davanti alla
carrozzella.
Non ha pagato la multa. E qui inizia l'avventura del nostro amico Charles Manson in carcere. 46 anni di carcere, lui tentò varie volte di uscire dal carcere.
Anche perché tra l'altro lui viene condannato a morte, che poi invece cambia
nell'anno in cui
cambia la legge.
Esatto, in California viene abolita la pena di morte. Quindi viene commutata in ergastolo.
12 ergastoli consecutivi.
Adoro quando danno una cifra di ergastoli. Sì. Condannato a 40 ergastoli. Mettiamoci comodi.
Che faccio? Lascio? Sono 40.
Li puoi barattare.
Li puoi dare a qualcun altro.
Li puoi dare a qualcuno, una cosa del genere. Fatto sta che la vita poco felice del nostro amico Carlo Massone, che iniziava, è la traduzione
Monsone.
Massimo è figlio del figlio
Carlo
dell'uomo.
Figlio dell'uomo. Mi piace Carlo figlio dell'uomo, come ci chiamerò mio figlio. Carlo figlio dell'uomo De Bernardino.
Povera Carolina.
Queste sue persecuzioni continuarono anche in carcere, e con degli aneddoti al limite del surreale, di cui uno nel 1984. Il suo compagno di cella lo cosparse di solvente e gli diede fuoco, e questo gli procurò un ustione di terzo grado su 20% del suo corpo.
Perché era esasperato dalle canzoni Hare Krishna, che tipo era una fissa che lui, avevano lui e George Harrison, l'Hare Krishna.
Io immagino questa scena del povero Charles Manson in carcere, che immagino di carcere americane degli anni 80, con la feccia della società americana che canta Hare Krishna. E non è lui.
Questo è uno che rosica.
Vabbè, un puro.
Stecca.
No,
un puro.
Non è lui quello che sbrocca. Cioè, io immagino che fosse lui quello che. Cioè, più pazzi di lui. Vabbè. E poi la storia, che insomma è quella che è più bizzarra che altro, è quella che è molto recente in realtà, perché nel 2014 il nostro amico Manson annuncia che ha ottenuto la licenza di matrimonio per sposare una ragazza, una certa Afton Ellie Borton.
Questo è il countdown che ci siamo segnati.
Scusate. Insomma, la licenza per sposarsi con una ragazza di 26 anni.
Le stesse età di Sharon Tate quando ai tempi.
Mazza, che bello, eh? Bello questo.
Beh, forte simbolismo.
Profondità.
E tutti lì a dire, ah, quanto è bravo Manson.
Anche dal carcere.
84 anni suonati, ancora riesce a fare colpo, a manipolare queste povere giovani adolescenti piene di sensi di colpa borghesi.
Povero uomo, nessuno gli dava credito, il buon Manson. Vabbè, fatto sta che in realtà era l'ennesima vittima, perché questa santa donna, santa per modo di dire, con il suo ragazzo avevano pianificato tutto quanto. E praticamente la loro idea era che una volta che si sposavano, Manson comunque era il vecchietto, quindi sarebbe morto da lì a breve.
Che comunque c'era 40 ergastoli, quindi pure se non moriva.
Comunque non è che sarebbe andato a ballare qualche parte. Con quel cadavere di Manson morto, attrazione turistica, facciamo una barca dei soldi. Niente, purtroppo poi la licenza del matrimonio è scaduta nel febbraio 2015 e il matrimonio non si è mai celebrato. E
comunque mi sento dire che è l'unica forma di turismo che approvo.
Comunque, tutta questa epopea ci porta al 19 novembre del 2017, quindi l'altro ieri, in cui questo lunghissimo viaggio che vi abbiamo raccontato giunge al termine nel modo più naturale che c'è, con la morte di un uomo in carcere.
Puliscimi la faccia dalla polvere, dammi una nuova identità. Il buono che attendevi è avvenuto, io vorrei questo bastasse già. Cos'è questo buco che è in tasca nella mia giacca nuova? L'ho fatto io per avere qualcosa che senza di me non esiste. Ed ho paura di un figlio, ed ho paura di un cane. Pensa se assomigliassero entrambi allo stesso padre.
La casa 10.050 Cello Drive fu costruita nel 1942 e completata nel 1944 dall'attrice francese Michelle Morgan. In quella casa in cui vissero negli anni Cary Grant, Harry Fawn e Paul Revere, fu acquistata nel 1960 da Rudolf Altobelli per $720,000. 9 anni dopo, quella casa fu affittata a Roman Polanski e Sharon Tate. Da lì inizia la nostra storia. Una storia che riguarda anche un bimbo nato da una ragazza sedicenne che con le sue gesta è entrato nella storia dark degli Stati Uniti d'America. 9 gli omicidi della famiglia Manson, 29 i capi d'accusa, che portarono Manson stesso a scontare ben 9 sentenze di ergastolo consecutive. Nel corso degli anni Manson fece 12 diverse richieste di libertà vigilata, tutte respinte, ma che portarono l'uomo nato in Ohio a scontare ben 46 anni di carcere prima di morire all'età di 83 anni nella prigione statale della California. Era il 2017. È strano ripercorrere e raccontare la vita di un uomo attraverso i numeri, soprattutto quando l'uomo in questione è tra le persone più controverse degli ultimi decenni. Controverso, ma per questo motivo una figura con una forza attrattiva incredibile. Dal 1976 ben 16 diverse serie televisive si sono ispirate in un modo o nell'altro a Manson e la sua family, di cui il 50% sono nate nell'ultimo decennio, prova del fatto che la sua popolarità nella cultura pop sta crescendo anno dopo anno. A questi poi dobbiamo aggiungere 9 documentari e soprattutto dobbiamo aggiungere la grande carriera musicale di Charles Manson stesso. Lie, The Love and the Terror Cult, 31 minuti e 53 secondi per il primo album registrato e inciso dal leader del culto, sotto la direzione artistica di Phil Kaufman, produttore discografico che negli anni ha lavorato anche con Joe Cocker, Frank Zappa e Rolling Stones. Kaufman raccolse $3,000 per registrarlo e per produrre 2.000 copie. Sapete quante ne furono vendute? Solamente 300. Un bellissimo flop. Ma torniamo a quell'indirizzo da cui tutta questa storia è iniziata. 10.050 Cello Drive di Beverly Hills, casa in cui tra le altre cose anni dopo visse anche Trent Reznor, cantante leader di Nine Inch Nails. Insomma, nel 1989 il caro Altobelli, di cui tanto abbiamo parlato, dopo quasi 30 anni ha venduto la proprietà. Un evento che portò alla distruzione della stessa per dare spazio a una nuova abitazione, chiamata Villa Bella, un tentativo non troppo ben riuscito di rebranding. Insomma, nel 1989 quella casa, comprata per $720,000, fu venduta, occhio alla plusvalenza, per $3,2 milioni, ben più di una maledetta villa a Fregene.
Luigi, non andare via. Se ora mi lasci da solo in questo schifo di posto, che differenza fa? Se conoscessi qualcuno, ma non conosco nessuno in questa tua città. Che non ti piace la gente, poi non vuol dire niente, ma la verità. E l'odio che hai di te stessa è il tentativo più estremo di esclusività. Se avessi una scusa migliore, io ti direi che Luigi adesso vai. Se mai ti vengo a trovare o ti scrivo qualcosa dalla mia città, che non è poi così male, non succede mai niente. Da casa mia vedo il mare, se sapessi il sole che batte sulle finestre d'estate, ti giuro non ci verresti mai.
Bentornati nell'ultimo momento insieme di questa puntata di Ti mando la posizione.
Il famoso stacco in cui ringraziamo chi ci ha ascoltato, ringraziamo Giovane Giovane che invece ci ha accompagnato musicalmente in questo viaggio nella vita di Charles Manson.
Con Giovanni, Gianmario, Daniele e Matteo vi
che
ringraziamo,
sei tu?
Che è Madame Bovary, c'est moi. Vi ringraziamo per essere stati con noi durante, insomma, questa la storia della family di Charles Manson, di Sharon Tate,
di Roman Polanski.
Anche Roman Polanski.
Potremmo, prossima puntata, allegria comunque, perché siamo stati...
Beh, questa è stata un po' la piega dark.
La piega, esatto, dark,
questa,
cioè,
diciamo, esatto.
Cioè la scorsa puntata pure non siamo stati molto allegri.
Puntata da ascoltare dopo che tramonta il sole, così.
Ok.
Così quando torni a casa
chissà quale indirizzo esatto. civico ci recheremo per una puntata laddove tramonta il sole. Fatto, ve lo scopriremo presto.
Che vi mandiamo la posizione.